Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Benvenuti a tutti, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Incontri, benvenuti al nostro programma La Fontana del Villaggio, il nostro programma di notizie. Un momento di difficoltà, di emergenza particolare quello che stiamo vivendo. Sullo schermo dell'ufficio di Via Santa Croce a Milano, 1500 segnalatori rossi colorano la cartina della città dal centro alle periferie. I puntini sono le famiglie che ricevono da Emergency la spesa alimentare e i prodotti per l'igiene, il necessario per una settimana per un nucleo di 4 persone. Ogni mese, dice Marco La Trecchina, che è coordinatore di Nessuno Escluso, il progetto di Emergency, ricontattiamo le famiglie per sapere come stanno, valutare se sono in grado di uscire dal programma o meno. L'alta onda della povertà, da precarietà, ha incontrato una risposta senza precedenti all'interno del terzo settore, che ha saputo aggregare nuovi soggetti, tanti giovani, fare un salto collettivo di efficienza riconosciuto anche dalle istituzioni. Racconta La Trecchina: non ci sostituiamo a chi si occupa da sempre di sfamare l'umanità, offriamo quello che sappiamo fare in emergenza. Quindi l'accesso, tutti devono poter ricevere aiuto, una valutazione della vulnerabilità. Lavoriamo sulla nostra piattaforma digitale, sappiamo tutto del cibo in transito e del suo corretto arrivo a destinazione. Insomma, è stata necessaria una riorganizzazione in corsa sui nuovi bisogni di chi prima della crisi poteva ancora sbarcare il lunario, mettere i figli a tavola, pagare le bollette. E di questa riorganizzazione fanno esperienza le migliaia di reti territoriali in tutto il paese, reti di aiuto di ultima generazione che rispondono a nuove fragilità. Le code per il pane vanno allungandosi, con la facciaccia a fianco degli ultimi, dei nuovi penultimi, colfe, commesse, lavoratori dello spettacolo, dei centri sportivi, anche insegnanti di scuole private. Salva Mamme è un'associazione nata a Roma una ventina di anni fa per le donne e i bambini vittime di violenza domestica. Anche loro hanno allargato il raggio d'azione fino ai papà separati, agli anziani, alle intere famiglie. E accanto allo storico trolley, la valigia di salvataggio per non tornare indietro, che contiene tutto l'occorrente per madre e figli nelle prime 72 ore in fuga, Salva Mamme distribuisce anche pacchi alimentari adesso, spiega Gabriella Salvatore, criminologa dell'associazione. In pochi mesi abbiamo quadruplicato l'attività, reinventandola per lavorare in sicurezza in sede e nelle consegne a domicilio o in ospedale dove recapitiamo pigiami o altro. Alle famiglie forniamo pacchi alimentari per una decina di giorni in relazione sempre monitorate e protocollate. Poi c'è lo sforzo di Banco Alimentare, uno dei principali fornitori di derrate, che ha visto crescere del 40% quest'anno le richieste delle circa 8.000 strutture caritative servite. Una rete che a sua volta assiste 2,1 milioni di persone, tra nuovi poveri e indigenti cronici. In certe zone le famiglie precipitate in povertà sono cresciute anche del 200%, come è avvenuto nel profondo nord della zona di Cremusco, sul Naviglio. Da 34 sono balzate a 134 i nuclei che adesso le Caritas stanno mettendo in sicurezza. Il presidente del banco, Giovanni Bruno, conferma come molte nuove realtà di aiuto si siano messe in movimento in questi 10 mesi. Solo il Banco Alimentare ne ha accolte 500 in più, ma se la risposta è stata fin qui straordinaria, avverte Bruno, non sempre automatico accade che quando aumenta la domanda di beni materiali aumenti anche di conseguenza l'offerta, specie quando le risorse, come in una pandemia, vengono drenate dal settore sanitario. E quello che è potuto accadere in Italia è frutto di un'alta specializzazione. Non bastano i soldi, argomenta il presidente del banco, nemmeno le donazioni di cibo. Bisogna saper recuperare, conservare, stoccare, distribuire, tracciare dal tir di frutta e verdura donato dal produttore al piatto dell'indigente. I passaggi della logistica non sono secondi a quelli della grande distribuzione. Nel 2019 il solo Banco Alimentare ha gestito 75.000 tonnellate di cibo, che nel 2020 sono salite a 95.000. Del numero di coperti ci si può fare un'idea, considerando che l'unità di misura convenzionale di un pasto è 0,5 chilo. Adesso la preoccupazione, dice Giordano Bruno, è quella di cosa accadrà con la fine del blocco dei licenziamenti, l'avvio alla precarietà di 1 milione di persone. Questo è il numero che stima la Confindustria. Si faranno i conti con le risorse a disposizione in Italia e in Europa. Il quadro si fa complesso. Come sono costituiti il sacchetto di spesa gratuita del pane quotidiano, il pranzo della mensa della Caritas, le 120 cene calde che ogni sera, dal lunedì al venerdì, il progetto Arca offre ai senza fissa dimora con il cestino di colazione e pranzo del giorno seguente, le donazioni di derrate delle aziende, il recupero delle eccedenze o dei prodotti in scadenza, il sostegno economico di fondazioni e filantropi privati sono fonti importanti ma non le uniche. L'aiuto materiale si avvale di finanziamenti pubblici dell'Europa e anche dello stesso governo italiano. E, infatti sono in ballo due tipi di approvvigionamento per tutte le strutture che si riferiscono al Banco Alimentare. Fino ad anno scorso ci sono stati i prodotti europei del CIFEAD e adesso a questi si aggiungono prodotti che vengono dal nostro ministero e sono i cosiddetti prodotti AGEA. E le risorse italiane sono da una parte il Ministero del Lavoro che riceve i fondi e anche il Ministero dell'Agricoltura che attraverso il braccio operativo AGEA gestisce acquisti, bandi, le grandi realtà come Caritas, Croce Rossa, lo stesso banco si approvvigionano direttamente da AGEA, Agenzia per le Erogazioni. Poi trasferiscono le derrate alle strutture accreditate che oggi sono complessivamente più di 10.000. Ogni risorsa va impiegata nei tempi previsti, va rendicontata e il terzo settore ha mostrato capacità e trasparenza di gestione nel lavoro E la proposta adesso è sostenuta dal segretario generale di AVSI ONG di far sì che direttamente le realtà del terzo settore possano contattare e gestire i fondi, perché hanno dimostrato di saperli spendere con trasparenza e di saperli anche giustamente rendicontare. Una canzone di Luca Barbarossa, Via Margutta.
Sopra i tetti di Roma, tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore, sta cadendo la notte senza fare rumore, sta passando una stella sui cortili di Roma e un telefono squilla, nessuno risponde a una radio che parla, è vicina la notte, sembra di accarezzarla. Amore, vedessi com'è bello il cielo a Via Margutta questa sera. A guardarlo adesso non sembra vero che sia lo stesso cielo dei bombardamenti e dei pittori, dei giovani poeti e dei loro amori consumati di nascosto in un caffè. Che ci ha visto soffrire, che ci ha visto partire, che ci ha visto. Scende piano la notte sui ricordi di Roma. C'è una donna che parte, un uomo che corre, forse vuole fermarla. Si suicida la notte, non so come salvarla. Amore, vedessi com'è bello il cielo a Via Margutta questa sera. A guardarlo adesso non sembra vero che sia lo stesso cielo dell'oscuramento. Amore, sapessi com'era il cielo a Roma qualche tempo fa. A guardarlo adesso non sembra vero che sia lo stesso cielo, la stessa città che ci guarda partire e volerci bene, che ci guarda lontani e poi di nuovo insieme prigionieri di questo cielo, di questa città. Che ci ha visto soffrire, che ci ha visto soffrire, che ci ha visto partire, che ci ha visto partire, che ci ha visto, che ci ha visto. È vicina la notte. Sembra di accarezzarla.
Siamo nei giorni della memoria per non dimenticare. Questi giorni sono tante le voci che si levano e noi vogliamo affrontare ora in questi minuti del nostro programma una delle tante situazioni che hanno provocato, diciamo, orrore, ribellione riguardo agli stermini del periodo nazista, vite indegne di essere vissute, vittime del programma di eutanasia nazista Action T4 negli anni 38-39. Questo programma portò all'uccisione di persone affette da malattie genetiche incurabili, persone con disabilità fisica e mentale, vite indegne di essere vissute. E sarebbero state in quel periodo da 60.000 a 100.000. Hitler e i gerarchi nazisti furono sempre consapevoli che il progetto sarebbe stato impopolare in Germania, quindi misero in atto tutti gli sforzi possibili per evitare che la notizia circolasse troppo. Temevano proteste, in particolare da parte delle comunità cattoliche. Tuttavia, visto l'enorme numero di persone coinvolte nel progetto, non fu possibile mantenere la segretezza. Iniziarono già nel 40 a trapelare informazioni su quello che stava succedendo negli ospedali, nei sanatori, negli istituti psichiatrici dove erano ricoverati i malati più gravi. Molte famiglie decisero di dimettere i propri parenti da queste strutture e di riportarseli a casa. Furono poche le voci che si levarono pubblicamente per condannare il programma di eugenetica nazista. Tra queste merita di essere ricordata quella di August von Galen, vescovo della diocesi di Münster tra il 1933 e il 1946. Si oppose con forza alle teorie e alle prassi del regime nazionalsocialista. Dopo essersi consultato con Papa Pio XII, pronunciò nel 41 tre omelie apertamente antinaziste. Una di queste fu ricordata come l'omelia della eutanasia. Secondo la dottrina cattolica, disse, esistono senza dubbio comandamenti che sono vincolanti quando l'obbedienza ad essi richiede un sacrificio particolare. Esistono sacri obblighi di coscienza dai quali nessuno ci può liberare, a cui dobbiamo adempiere anche a prezzo della morte stessa, e in nessuna occasione e in qualsiasi circostanza un uomo può prendere la vita di una persona innocente. Io ho già avuto occasione di aggiungere alla lettera pastorale la seguente spiegazione. Da alcuni mesi ci giunge notizia per ordine di Berlino: pazienti dei manicomi malati da molto tempo, che possono sembrare incurabili, vengono allontanati obbligatoriamente dalle strutture in cui risiedono e poco tempo dopo i familiari vengono informati della morte del proprio congiunto, che il cadavere è stato cremato e le ceneri possono essere consegnate alla famiglia. C'è il sospetto diffuso che queste numerose morti in attese di malati mentali non avvengano naturalmente, ma siano deliberatamente provocate, che si segua la dottrina secondo la quale si può distruggere la cosiddetta vita senza valore, uccidere persone innocenti se si considera che la loro vita non ha più valore per la nazione e per lo Stato. Questo è la denuncia del vescovo, questo è quanto è successo in quegli anni e quanto oggi stiamo cercando di ricordare per non dimenticare. Abbiamo avuto in questi anni le voci dei pontefici, abbiamo adesso la voce di Papa Francesco che parla di vite che non devono essere considerate scarto. Sentiamo profondamente come sia importante ogni vita, però ancora le preoccupazioni e i rischi e le difficoltà ci sono. Sappiamo di nazioni che stanno realizzando una forma di pulizia genetica, facendo in modo che non nascano bambini con sindrome di Down, ma adesso con questo virus è venuto fuori un altro problema e lo ha denunciato Ferdinando Camon nel suo libro A 80 anni se non muori t'ammazzano, editrice Estra. Stiamo attraversando un'epidemia e è una situazione mondiale. In questo momento cosa facciamo? E lo stiamo evidenziando e lo stiamo denunciando anche in Italia. Curiamo quelli che costano meno, lasciamo perdere i vecchi perché costano di più, distinguiamo tra le morti inaccettabili perché i pazienti sono giovani e intelligenti e le morti accettabili perché i malati sono vecchi, hanno altre patologie, sono dementi. Con questa giustificazione economica della morte muore così la nostra civiltà. Questa è una denuncia molto chiara, molto precisa, molto forte. Non è un problema dettato da varie cause, se ne possono tirare in ballo tante, c'è il problema delle altre patologie, c'è tanti problemi, per cui di fronte alla persona di età avanzata si può fare una diagnosi che in qualche modo faccia dubitare che il paziente ce la faccia. Ma qui comunque, bisogna dirlo a chiare note, il problema più evidente è quello economico. Non essendoci una situazione economica che permette di dare una sanità pubblica a tutti, per forza di cose si fanno delle scelte. E questo è spaventoso, anche perché si sa che noi non siamo in situazioni, diciamo, da questo punto di vista drammatiche, ma noi come Stato facciamo delle scelte dal punto di vista economico, scelte per esempio tra la sanità e le armi, e sono queste scelte che rendono ancora più pesante la dichiarazione di non essere in grado di curare tutti, la scelta di fare delle preferenze di un tipo di vita nei confronti di un altro, di un'età nei confronti di un'altra. Ogni vita, ricorda Papa Francesco, ogni vita è degna di essere vissuta. Se si perde questa luce, si perde veramente il senso della nostra civiltà, un senso che abbiamo tra l'altro appreso fin dai tempi antichi, un senso che ci insegnano i greci, ci insegnano i romani, ci insegnano gli etruschi, ci insegna la nostra base filosofica, etica, morale, quel senso che è così ben dipinto da Anchise, che prende il padre che ha preso dal figlio sulle spalle, pur essendo vecchio e invalido, Enea prende Anchise sulle spalle per salvarlo dall'incendio, dalla morte, e si acquista il nome di Pio, proprio per questo suo gesto. Chi pensa di poter agire in maniera diversa, facendo scelte diverse, di conseguenza è empio. Sono empie tante nostre scelte, e su questo abbiamo necessità di riflettere. Anche oggi è terminato il nostro programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo che se volete seguirci tutti i giorni, dopo il notiziario delle ore 12 su Radio Incontri, 88.4, 92.8 c'è il nostro programma. Poi ci sono le repliche, 8.30, 12.30, c'è lo streaming e il podcast. Un saluto a tutti.